Bene, buona giornata. Abbiamo sentito anche la lettura breve delle lodi di questa mattina che diceva la notte è avanzata. Io spero che sia così per ciascuna di voi, che non ci sia più nessuno che sia ancora lì un po' tentennante e invece abbia avanzato e sia entrato in questa credo. Mi auguro che possa farvi ricredere e farci ricredere tutti che l'esperienza della notte, invece che essere un'esperienza come solitamente pensiamo, solo buia, solo triste, solo dolorosa, solo nella solitudine, nello smarrimento, invece è un'esperienza dell'intima compagnia con il Signore e del dialogo intimo a tu per tu, e perciò è davvero invece un'esperienza bella, è un'esperienza da vivere, è un'esperienza direi da provare. Diciamo che abbiamo detto più di una volta che è un'esperienza che ai veri, autentici uomini di Dio questa esperienza non è mancata. Perché se lo sono diventati grazie anche a questa esperienza. Noi oggi continuiamo, nella giornata di oggi, un po' nel solco tracciato ieri dalla risposta di Gesù a Nicodemo. Gesù di fronte a Nicodemo e che gli dice «Ma com'è possibile entrare nel regno di Dio? Che vuol dire?» Com'è possibile entrare nella vita di Dio? Perché entrare nel regno di Dio vuol dire entrare nella vita di Dio, entrare nella vita in Dio. Com'è possibile? E noi la capiamo bene questa domanda per uno che era un giudeo. E Gesù gli risponde raccontando e iniziando a raccontare il capitolo quarto di Marco, la parabola del seminatore e le parabole del seme, tutte le parabole del seme contenute in questo capitolo. Perché noi ieri abbiamo detto che non è soltanto la parabola del seminatore, ma è la parabola del seme, tutte le parabole del seme e del terreno, perché noi oggi poi nella messa sentiremo la spiegazione della parabola della zizzania che ancora lì è la stessa, è un'altra parabola ma che fa parte dell'unico discorso parabolico di Gesù sul tema seme-terreno. Parola, vita di Dio, vita in Dio, cioè vita del regno e storia dell'uomo. E Gesù ieri ha spiegato a Nicodemo che questa cosa può accadere e accade, cioè entrare nella vita di Dio, entrare nella vita nel regno e quindi nella vita di Dio, e che Dio entri nella nostra vita e non rimanga un'osservanza nella misura in cui si vive questa dinamica di appartenenza e di incontro tra il seme e il terreno, cioè tra la parola, tra il Signore che parla e noi e la nostra vita. Se questo accade, se questo si vive, qualcosa nasce, germoglia, che è la vita del regno, cioè la vita in Dio, la vita di Dio in noi. Ci siamo? Questo è un po' il punto dove eravamo ieri. Oggi facciamo un piccolo passo che inizierà, questo passo, un po' riflettendo sul perché Gesù risponde a Nicodemo e quindi a noi con la parabola. Poteva rispondere in un altro modo, no? Poteva cominciare e dire guarda, e ti faccio il discorso della montagna, ti faccio il discorso escatologico, ti faccio Invece Gesù sceglie di raccontare a Nicodemo e a noi nella notte questo discorso, diciamo così, parabolico, in parabole. Allora, la prima parte della riflessione di questa mattina è sul perché Gesù fa questa scelta. La seconda parte cercherò di farvi vedere come e perché Gesù ha fatto questa scelta dentro a un'esperienza, alla storia di una persona, di un personaggio del Nuovo Testamento, dove si vede del perché Gesù ha scelto di parlarci nella notte con le parabole, con la parabola. Mi sono spiegato? Proviamoci. Abbiamo capito che tra la parola di Gesù e noi c'è un'appartenenza originaria, cioè noi apparteniamo fin dall'origine alla parola e che solo e soltanto dentro a questa appartenenza noi troviamo il nostro vero orizzonte. Solo dentro a questa appartenenza alla parola e quindi al dialogo a tu per tu con Lui e con la sua parola noi troviamo il nostro orizzonte, la nostra vera identità, solo dentro a questa relazione che è appunto l'esperienza del dialogo a tu per tu. Il racconto che Gesù fa della parabola rivolta a Nicodemo nella notte e quindi rivolta a noi ha un suo perché, ha una sua ragione. C'è un livello della parabola come modello, diciamo così, letterario, diciamo così, che è particolare e che è tipico di Gesù. La parabola è un tipo di racconto che anzitutto coinvolge l'ascoltatore, lo prende e lo porta dentro al racconto, alla storia che la parabola sviluppa. Il tipo di modello e di struttura che la parabola ha è di questo genere. L'ascoltatore, mentre si mette in ascolto, si sente preso e si sente portato dentro alla storia che gli viene raccontata. Ma c'è un secondo aspetto, che quando l'ascoltatore sente concludersi il racconto della parabola, ha come la percezione che la parabola, nel suo finire, nel suo concludersi, rimanga ancora da chiudersi, rimanga ancora senza una conclusione vera. Tutte le parabole di Gesù hanno sì una sorta di conclusione, che però in realtà preparano la vera conclusione che è dentro all'ascoltatore. Non so se mi spiego, riesco a farmi capire. È vero che la parabola ha, come dire, un capo e una fine, però quando tu la ascolti, arrivi alla fine, ti accorgi che non è finita veramente soltanto così. Perché la parabola ti ha talmente portato dentro che la sua conclusione adesso diventi tu, cioè è dentro di te, la troverai tu, la capirai tu se la ascolti. Mi sto spiegando? Guardate che è terribilmente straordinario, eh? Io mi dico sempre, lì ogni tanto quando... è difficile non innamorarsi di te, perché tu dov'è che ne trovi uno che ti racconta la vita e ti parla di te in questo modo? La parabola ha un finale che in realtà finale non è, perché il finale lo scrive, lo mette, lo inizia Gli dà inizio dentro di te e poi se tu l'ascolti, questo finale lo trovi dentro di te. E per cui c'è il finale di una parabola in me e nella mia vita, in te e nella tua, in te e nella tua, perché io lo ascolto la parabola in me e nella mia vita e nella mia storia di oggi, tu nella tua vita e nella tua storia di oggi, e per cui il finale di questa parabola, il mio è il mio, il tuo è il tuo, non c'è un finale unico. La sua struttura ti racconta normalmente di un'immagine che qualche volta diventa anche una storia, sempre legata a un'immagine, a un'icona, con la quale normalmente è connessa una situazione o una storia. Questa situazione e questa storia, mentre tu la ascolti, ti accorgi che più l'ascolti, più entri dentro in questa situazione. Tu e la tua vita, tu e la tua storia, entri dentro in quella storia, e quindi se vai avanti ad ascoltare, a un certo punto la parabola si concluderà in te. Questo significa che la parabola apre ad un ascolto, all'ascolto di un oltre, perché dischiude il mistero che è dentro di noi, che la parabola contiene e che ci riguarda, e che è il mistero di Dio, il mistero di Gesù che ci riguarda, che ci parla, che si dischiude a noi, che ci chiama, che ci interpella, che ci fa entrare in dialogo. E se questo accade, tu ti accorgi che vieni portata verso uno spazio nuovo, a un vedere nuovo, a un sentire nuovo, a un amare nuovo, quindi sentire, vedere, amare, percepire tutta la vita in un modo nuovo che è oltre il tuo. Mi sono spiegato? Insomma, la parabola ti fa uscire dal tuo mondo, dal tuo pensare, dal tuo vedere, dal tuo sentire, e ti porta dentro in quello di Gesù. Anzi, te lo mette dentro, te lo fa sentire dentro, te lo porta dentro. Questo è il regno di Dio, Il regno di Dio è il sentire, il vedere, il pensare, l'amare, il vivere di Gesù, che se tu stai dentro al dialogo con Lui e con la Sua parola, questo te lo porta dentro. Cioè tu sei portato fuori dal tuo mondo e entri nel mondo di Gesù. Anzi, quel mondo di Gesù ti è portato dentro, che è il suo regno. Così Nicodemo, nel dialogo notturno, mentre ascolta e dialoga con Gesù, si accorge che mentre racconta la parabola, in lui questa parola che lo coinvolge mette in atto un processo interiore per mezzo del quale lui esce da quello che fino a quel momento era stato il suo punto di vista, il suo modo di essere, il suo modo di vedere, il suo modo di pensare. il mio mondo. E questo processo che avviene attraverso l'ascolto, il dialogo con la parola, mi porta, questo processo interiore, ad uscire da quel mio e invece ad entrare in quello nuovo di Gesù. Se vogliamo, sinteticamente, e così finiamo la prima parte e poi facciamo l'esempio, mentre io ascolto e dialogo, cioè mi lascio prendere ed entro nella parabola, mentre l'ascolto e dialogo con la parabola, mentre ci entro, che cosa mi succede? Che io entro sempre di più nella parabola di Gesù. Cosa vuol dire? Che entro nella traiettoria di vita, nella rotta e nella traiettoria di vita di Gesù, mentre sono uscito dalla mia rotta di vita, dalla mia traiettoria di vita, sono entrato nella sua, la sua diventa la mia, mi entra dentro e mi dà un volto nuovo e una nuova identità. Gesù diventa la mia parabola, la parabola della mia vita. La sua parabola di vita, la sua traiettoria di vita, la sua rotta di vita diventa la mia. È chiaro? Più uno sta dentro, Cioè più uno sta dentro nella notte, più succede questa cosa, È chiaro che questa cosa, se uno si mette lì, dice "c'è che faccio meditazione" e sta lì un quarto d'ora, succede niente, È come se tu dici "c'è che metto fuori, faccio prendere un po' di sole al mio fiorellino" e lo metti lì 10 minuti, poi lo rimetti al buio tutto il giorno, succede niente. Farlo dialogare col sole, col fiore lì, allora succede qualcosa, perché il fiore ha bisogno di entrare nella traiettoria col sole. Finché rimane fuori dalla traiettoria del sole e uno ti dice "no, ma guarda che è all'ombra, ma quando l'avevo messo lì c'era il sole". Sì, l'hai messo lì che c'era il sole e l'ombra era lì a un centimetro, lo sai che insomma la terra gira e 5 minuti dopo c'era l'ombra. Non hai capito qual era la traiettoria del sole, tu devi metterlo nella traiettoria del sole. Vedremo poi nelle meditazioni, allora, non mi ricordo se è quella di oggi pomeriggio o di domani mattina, che è facile rimanere dentro la nostra traiettoria mentre si segue Gesù. Questo è il processo che mette in atto la relazione tra seme e terreno, tra la parola e la nostra vita. Si innesca questo processo interiore. Proviamo a fare un esempio. Il testo lo conoscete benissimo, la figura è una delle figure del Vangelo di Giovanni tra le più belle, una delle pagine straordinarie, Giovanni 4, che è l'incontro di Gesù con la Samaritana. Allora, proviamo a guardare, il racconto lo conosciamo, non sto a leggerlo, proviamo così a contestualizzarlo. Allora, la Samaritana arriva a prendere l'acqua al pozzo, ma al pozzo c'è già qualcuno che la aspetta. Vedete che anche nella notte della Samaritana Gesù c'è già. La lunga notte della Samaritana è già abitata dal Signore, che la attende, che la aspetta. E anche lei, come noi, dentro alla notte si muove sempre abbastanza spaventata, intimorita e probabilmente ha tutte le ragioni anche per farlo, perché tutte le volte che si è fidata di qualcuno è andata come è andata. E per cui a volte la nostra notte può diventare più buia di altri momenti, perché qualche volta noi la nostra vita l'abbiamo così, anche ingenuamente, a volte anche per un eccesso di bisogno. Io penso alla vita di tante persone mi viene in mente in questo momento qui questa bravissima mamma, vorrei dire ragazza, che viene a messa praticamente quasi tutti i giorni, quasi tutte le mattine, ed è origine albanese e ha 3 bambini. Il primo e il secondo li ha avuti da uno, non so se sono mai stati sposati, no? Comunque poi questo, almeno quando io l'ho conosciuta, questo già non esisteva più. E c'erano questi 2 bambini. E lei è giovane, penso che, non so a quanti, non saprei perché non vado molto, però penso che abbia 30, 36, 35 anni. E il primo ha fatto la cresima quest'anno, anche se era della cresima dell'anno scorso, quindi è di seconda media e quindi ha 13 anni. Quindi l'ha avuto abbastanza presto. Lei è, insomma, prima della pandemia sono venuti dall'Albania i suoi genitori, quelle persone un po', avete presente anche voi, di una certa età, cresciute in Albania, con tutte le problematiche legate al comunismo, eccetera, eccetera, dove chi veniva, era cristiano, battezzato di nascosto, che non doveva dirlo a nessuno, perché altrimenti, io ho sentito un po' di racconti, anche delle cose raccapriccianti per i preti, perché se scoprivano che uno era un prete, gli tagliavano il braccio e poi gli mettevano il sale nella ferita, comunismo di là. E questi genitori che quando erano qui venivano a messa, papà e mamma, a messa tutti i giorni, ancora un po' vestiti come da noi circa 30-40 anni fa, insomma. Poi loro sono rientrati in Albania, è scoppiata la pandemia e loro sono rimasti là, lei senza lavoro. Però nel frattempo noi avevamo cercato qualcosina, se trovavamo, finalmente abbiamo trovato un piccolo lavoretto e lei ci dice: sono incinta. E alla fine abbiamo capito che era comparso uno che è rimasto con lei non so quanti mesi, non so neanche se tutti i mesi fino alla nascita del bambino, tra l'altro 3 maschi. Questo è sparito, non passa un soldo, probabilmente è sparito addirittura prima della nascita del bambino, e per cui non c'è più neanche questo qui. E vedete, insomma, la notte, a volte uno, come dire, ha bisogno di riempire la sua solitudine, è da solo ad affrontare la vita, e qualche volta, come dire, se qualcuno gli offre un mezzo aiuto, magari vede una speranza dove, ahimè, purtroppo invece non c'è una gran speranza e si trova poi in una situazione peggiore. Per cui un po' la samaritana, anche lei nella sua notte, ha cercato probabilmente e arriva all'incontro con Gesù con tutti i suoi dubbi, con tutte le sue domande, con tutti i suoi timori, tutti ragionevoli e tutti legittimi. Voi avete in mente bene il testo, che cosa succede anche lì, chi è che apre il discorso? Gesù, come con Nicodemo, uguale. Lo apre lui e lei, come Nicodemo, all'inizio del dialogo, cosa fa? È molto chiusa, non vuole, come si dice, sbottonarsi, nel senso di cominciarlo questo dialogo, questo discorso. E Gesù parte da lontano sul tema dell'acqua, la brocca, il pozzo è tuo, è mio, di chi è, di chi non è. E sappiamo poi Gesù conduce e comincia ad aprire questo dialogo notturno anche con la samaritana, lungo, ampio, disteso, loro due da soli, e Gesù gioca molto sul tema acqua e sul simbolo dell'acqua, e poi lo sposta piano piano, senza che lei si accorga, dal tema, dal simbolo dell'acqua, lentamente lo sposta sulla tematica della sete. A un certo punto del racconto, lei, mentre Gesù racconta un po' la parabola dell'acqua e della sete, lei è presa da questo parlare di Gesù e si sente, come dire, un po' letta, perché la parabola ti legge un po', e infatti comincia ad ascoltarlo e piano piano comincia ad entrare in dialogo con lui. Gesù piano piano arriva a condurla alla vera questione, che è qual è la sua sete interiore, quella che sta attraversando la sua vita, e la aiuta a capire che forse è andata a dissetarsi a tanti pozzi dove in realtà l'acqua che lei prendeva a questi pozzi, questa sete, non la saziavano. Così, dialogando, lentamente Gesù la fa uscire, da quella che è stata la sua, usiamo così, parabola di vita, traiettoria di vita fino a quel giorno, che è stata una traiettoria alla ricerca di saziare quella sete interiore con acque che non dissetavano, anzi che non facevano altro che rendere ancora più dolorosa la sua sete, perché la sua sete cresceva e diventava sempre più dolorosa. E Gesù piano piano la fa entrare in una parabola nuova, quella dell'acqua viva e del pozzo nuovo, dell'unico pozzo nuovo che ha l'acqua viva, quella che disseta. Gesù la fa entrare dentro a una traiettoria di vita nuova che non è altro che quella stessa di Gesù. Lei stessa poi alla fine del brano andrà a raccontare, dirà: venite a vedere che ho incontrato uno che mi conosce, che sa tutto di me. E la brocca che viene dimenticata è la dimostrazione proprio del fatto che lei è entrata in una parabola nuova della sua vita, in un orizzonte nuovo che le era sconosciuto, in uno spazio di vita, in una visione della vita e delle cose che è nuovo. Perché? Perché ha permesso, nel dialogo a tu per tu, ha permesso a Gesù di metterglielo dentro. Lei è entrata nella traiettoria di un'altra sete, non più della sete di prima, e perciò ha capito che il pozzo, l'unico pozzo che ha quest'acqua viva e che davvero disseta questa sete vera, è Gesù, l'unico pozzo. E infatti, se voi guardate il testo, dice che Gesù era seduto sul pozzo, per dire che Gesù sostituisce il nuovo pozzo della Samaritana. Lei non ha più bisogno del pozzo di Giacobbe o di altri pozzi, perché il suo nuovo pozzo è Gesù. È abbastanza chiaro? Qual è il dono da chiedere stamattina? Ecco, io direi questo: il dono è: donami, Signore, di lasciarmi prendere da questo dialogo con te, perché mentre ascolto la tua parola mi porti sempre di più dentro alla tua parabola di vita, dentro la parabola di vita del regno che è la tua. Ecco la domanda che può aiutarci un po' nella meditazione, è questa: quando io mi accosto alla parola, mi lascio prendere da questa parola del Signore, da Lui e dalla Sua parola, mi lascio prendere? È una prima domanda. Quella che subito segue: mi lascio portare dentro a quel processo di uscita dal mio mondo per entrare nel mondo di Gesù, oppure quando ascolto la parola rimango al di qua di questa esperienza, cioè mi fermo prima.